Ecco, era così mi sfugge la seconda. Va bene, ma insomma, c'è già la prima che secondo me è interessante. Ah, sì, la seconda è questa. A un certo punto, e sto anticipando un po' il discorso di domattina, a questo punto tiro in ballo Esteva. Esteva è entrato in conoscenza di voi. Tu me l'hai raccontato, poi mi hai mandato gentilmente il tuo scambio di mail con Esteva. E Esteva è stato estremamente interessato alla vostra interpretazione, perché conteneva quel pochino di nuovo che nella comprensione di Illich non era comparso. Però, allora, da quel poco, e questo mi interessa a livello personale, ma vediamo se interessa a tutti. Secondo me, Esteva, fino a un certo punto, non è stato catturato dal vostro pensiero. Tu, dalla mail che mi ha mandato, i primi contatti di Esteva con voi sono del 2013.
Sì,
quando
sì.
Io ho trovato in Esteva un forte interesse per voi negli ultimi due anni, trovato tradotto nei suoi scritti. E dopo che ti ho conosciuto, ho riletto. E mi rendo conto che negli ultimi due anni Esteva è stato molto influenzato dalla vostra lettura. Però fino al 2020 non mi pare. E mi interesserebbe capire quali sono state le vostre relazioni fino al 2020 e che cosa poi lui ha fatto scattare alla molla.
Questo io non te lo so dire, ma...
No, un po' io sto cercando di... Però, nello scattare alla molla, lui vi ha sorpassato e ha detto, ok, il capitalismo è finito. E tu mi dici no. Gibecchi, con cui sono un po' in dialogo, mi ha detto no, qui Esteva ha sbagliato, il capitalismo non è finito. È un discorso interessante, perché Esteva ha detto che è finito e voi dite che non lo è, perché sposta il tipo di nostra azione. E mi interesserebbe capire perché voi dite no, Esteva ha torto. Un'ultima domanda: c'è stata a un certo punto una frattura fra il gruppo di Kurz e il vostro gruppo?
Le
due riviste.
Sì.
Ha fondato un'altra rivista, sì. Frattura vuol dire rottura, hai ragione, non è una rottura. Però c'è stata una differenza di lettura. Mi interesserebbe capirlo.
Hai detto un bel po' di cose. Allora, comincio con la questione della semplicità. Tu dici non bisogna semplificare. Certo non bisogna semplificare, però... Per comprendere un fenomeno complesso bisogna spesso in qualche modo smontarli negli elementi singoli. E Marx stesso utilizza questa metafora, che per altri versi è anche discutibile, della cellula biologica. Dice per capire la vita di un animale ci vogliono tantissimi fattori per capire, per esempio, perché adesso questo cane ha fatto questa cosa. Però se vogliamo rimontare a capire perché adesso il cane è salito sul tavolo, in ultima analisi dobbiamo arrivare alla formula della cellula, dunque delle sue necessità, per esempio, di metabolismo con la natura, come poi le cellule si sono organizzate nel corso dell'evoluzione in piante, poi in animali, poi in certi tipi di animali. In ultima analisi possiamo capire i fenomeni complessi, visibili ed attuali adesso, in qualche modo riconducendoli a questa logica di base che in verità non è visibile, perché la cellula non è visibile.
Dopo ti rispondo anche a questo.
Allora, poi il discorso sui superflui, naturalmente sarebbe tentante di dire sì, dal punto di vista del capitale, molte persone sono superflue, ecco perché ci sono le guerre attualmente. Secondo me in verità non è tanto così, perché rispetto ai miliardi di superflui, 30.000 persone non contano niente, non risolvono il problema della sovrappopolazione. Il problema dei superflui fino adesso è piuttosto affrontato con l'apartheid globale, con l'esclusione. Dunque i poveri, piuttosto che ammazzarli direttamente, la tendenza è semplicemente di rinchiuderli ovunque, diciamo, sia dentro le singole città, chiuderli in favelas slums, chiudere appunto interi paesi, interi continenti. E dunque la tendenza è piuttosto di dire ai poveri: sbrigatevelo tra di loro e formate le vostre milizie, ogni tanto ci vendete qualcosa che ci serve, tipo gli organi dei bambini, per il resto non ci interessa quello che fate. Io vedo piuttosto questo, perché nonostante tutto il capitale ancora non è pronto per uccidere miliardi di persone. Per quanto riguarda la scissione di crisi, no, io quando è avvenuta la scissione nel 2004, io sono rimasto fino all'anno scorso con Exit, la rivista fondata da Kurz. Crisis invece, e gli altri collaboratori storici sono rimasti con il nome della rivista storica e Crisis. Adesso è inutile, penso, di entrare nei dettagli, là c'entravano non pochi motivi personali, questione di strategia, questione di funzionamento del gruppo. Inizialmente non era veramente una scissione su qualche fondamentale disaccordo teoretico, anche se poi in seguito ci sono stati magari sviluppi divergenti, per esempio sulla questione, per esempio, della crisi del capitale, per esempio. Se questa crisi può essere veramente rinviato ancora a lungo con l'emissione di denaro o no, per esempio. Poi aspetta, però la cosa più importante che tu hai detto era sì. Allora, è vero che Kurz, per esempio, non cita quasi mai Illich, ma è vero che in generale uno dei punti, secondo me, forti della critica del valore è il punto di non essere uno di questi discorsi accademici dove tu arrivi con una bibliografia infinita, citi tutti gli altri approcci, eccetera. Ma fin dall'inizio il discorso di Krisis era di almeno in un primo tempo, di riferirsi essenzialmente a Marx e basta. E questo mi aveva molto sedotto, perché appunto io ero abituato che nei dibattiti in cui tutti, per esempio, anche tutti i marxisti si definivano subito chi era lucacciano, chi era francofortiano, chi era situazionista, eccetera. Invece rispetto a tutte queste identità costituite, invece, diciamo, la critica del valore in qualche modo se ne fregava di tutte queste cose, voleva veramente ritornare alle fonti, dunque direttamente far lavorare i testi di Marx. Questo appunto mi sembrava molto bello, motivo per cui dunque per molto tempo la critica del valore effettivamente ha relativamente poco dialogato con altri approcci. Però non dico che questo sia un vantaggio, appunto. Io, per esempio, personalmente mi sono sempre molto interessato al discorso di Illich, come ho detto, l'ho letto già a 15 anni, ed ecco perché io sono contento che oggi siamo qui
però
a discutere.
Neanche nelle tue ricche bibliografie è citato.
Ho citato che André Gorz, effettivamente, che in qualche modo ha portato avanti un discorso simile. Certo, dal punto di vista marxista il difetto di Illich è naturalmente di dare poca attenzione alla critica dell'economia politica, cioè dunque valori come capitale, valore, merce praticamente non vi appaiono. Però penso effettivamente che sia anche una lacuna da colmare.
Questa è la cosa con Esteva, credo.
Ma io appunto Esteva, quando ci siamo scambiati in tutta una decina di mail, lui mi aveva invitato in Messico, in quel momento non ci poteva andare e poi è venuta la pandemia, poi lui è morto, dunque il dialogo era. Però
Prosegue con Aldo, lo prosegui con Aldo.
comunque un personaggio che aveva parecchio a che fare con Illich era Andrei Gorz. E che invece però veniva veramente dal marxismo, che si è di più e più sviluppato verso, per esempio, un discorso sulla decrescita, sull'ecologia, e che è stato anche tra i primi proprio a criticare il culto del lavoro con il suo libro Addio al proletariato. E Gorz, mi sembra, negli ultimi 2 anni della sua vita, una modestia forse anche eccessiva, ha scritto a qualcun altro in una lettera: se io avessi conosciuto prima Kurz e la critica del valore, questo mi avrebbe risparmiato molte stupidaggini. Sì, dunque una modestia forse anche eccessiva, ma no, secondo me ci sono. Allora, un lato è chiaro. Per molti, anche di sinistra, molti marxisti in qualche modo. La fine dell'Unione Sovietica è stato comunque uno shock. Stranamente dico, perché in qualche modo, in teoria si direbbe che tutti quelli che non erano veramente filo-sovietici dovrebbero avere ormai da tempo, aver, come dire, eliminato anche mentalmente ogni associazione tra Unione Sovietica e idee marxiste. Ciò nonostante, cose che io non so veramente spiegarmi, molti comunque hanno visto nel crollo dell'Unione Sovietica una specie di vittoria definitiva del capitalismo con confutazione di Marx. Invece, proprio in quel momento, la critica del valore appare sul palcoscenico, il primo grande libro di Kurz, Il collasso della modernizzazione, dice: ecco, il crollo dell'Unione Sovietica è la prova che il capitalismo sta finendo. Perché il
Questo va, basta
capitalismo,
capire.
quello che lui chiama il socialismo da caserma in Unione Sovietica, era soltanto un ramo minore della società della merce mondiale. E dunque il crollo dell'Unione Sovietica, lungi dall'essere un trionfo del capitalismo, significa semplicemente il crollo diciamo, dell'ala più debole, dell'anello più debole del capitalismo. Dunque una lettura totalmente controcorrente, che poi lui dimostra nei dettagli perché l'Unione Sovietica è sempre rimasta una società comunque basata su merce, lavoro e valore. E da questo appunto è chiaro che questa lettura, appunto, senza dubbio ha sedotto delle persone che volevano continuare con una critica del capitalismo nella speranza di un'emancipazione anche dopo la fine dell'Unione Sovietica. E penso che questo ha prima attratto l'attenzione, forse appunto anche in paesi come il Messico, a questa corrente. Metto qui.
Dunque, noi volevo dire che a proposito di André Gorz c'è una costola della Weltkritik austriaca che fa capo a una rivista che si chiama Streifzüge, che vuol dire tracce praticamente.
Ti spiace parlare volpato verso di
Scusa,
me.
scusa, scusa, accidenti, cazzo. No, dicevo che c'è una rivista austriaca, no? Della corrente di pensiero della Weltkritik che si chiama Streifzüge. Che sarebbe tracce,
Non
diciamo.
tracce, quindi a scorribande più o meno
Scorribande.
scorribande derive,
Derive,
dunque.
diciamo, sì, derive. E all'interno di questa. Cioè, André Gorz era austriaco, era di Vienna, nato in Vienna, e parlava tedesco benissimo, anche se viveva in Francia. Lui, il nome vero non era André Gorz, era un altro, non ricordo. E lui entrò in contatto con questa rivista. E un contatto epistolare che è veramente interessante. Secondo me contiene molte delle tematiche che stiamo cercando di affrontare oggi, questo cambio epistolare, che volendo lo potete trovare sul sito della rivista Streifzüge. È il contatto epistolare fra Stefan Meretz, che è uno degli appartenenti del gruppo così, e André Gorz. Io avevo cominciato a tradurlo, sinceramente, ma non ce la faccio proprio fisicamente. Però è veramente una cosa interessante e meriterebbe sicuramente di essere tradotto in italiano o anche in francese, in altre lingue, e diffuso, perché secondo me darebbe un aiuto a capire tante. Lui, ecco, André Gorz è uno di noi che si fa delle domande, dice: ma perché così? Perché questa? E lì trova delle risposte. Ecco, è È un peccato che non sia disponibile, però sarebbe da, da tradurlo assolutamente.
Cerca di farlo, perché qui io parto dal concetto che siamo tutti in ricerca, no?
Sì.
Quindi
è un lavoro pazzesco, veramente. Comunque,
ho capito, ma i problemi che dobbiamo affrontare sono pazzeschi.
È vero, quindi... hai ragione al 100%. Infatti l'ho detto anche per me stesso questa cosa, per invogliarmi a farlo. Che cazzo,
ora io scusa, volevo anche fare una precisione. Iappe, dove sei? Io vorrei che tu non pensassi che io sto polemizzando te.
No.
Io sono stato molto interessato dall'averti conosciuto. Però io ho dei problemi aperti.
Ma giustamente.
E qui siamo per mettere in comune dei problemi aperti.
Ma giustamente.
E allora ti dico due o tre cose che non mi tornano del discorso che hai fatto ora. Dici, per capire i processi biologici bisogna tornare alla cellula, alla base. No, perché, e qui mi ha aiutato molto uno scrittore di scienza che era marxista, positivista, il quale a un certo punto ha detto no, non si può capire l'organismo dalla cellula, perché a un certo punto c'è un salto di qualità. Se metto insieme 10 cellule c'è un salto di qualità. E qui mi hanno aiutato, almeno sul piano morale, dei libri di anarchici. Eleutera ha pubblicato 2 o 3 libri di biologisti anarchici che mi aiutano, che anche loro dicono no, non si può capire la vita, cos'è la vita ancora non lo sappiamo, e non la si può capire partendo dalla cellula senza rendersi conto che a un certo punto c'è dei salti di qualità. Che questo uno. Il secondo, l'apartheid. Proprio ieri con Brunella ricordavamo un economista italiano di cui diventai amico perché lo invitai una prima volta a Lucca alla Scuola per la Pace. E poi gli inviti si moltiplicarono e diventammo amici. Questo economista è Bruno Amoroso, che non so se conoscete di nome. Bruno Amoroso aveva scritto l'apartheid globale già 25 anni fa. E l'apartheid globale è solo una fase della storia. Perché nel 1995 a San Francisco si riunirono i grandi della terra e c'era anche Gorbaciov del nuovo corso sovietico e Brzezinski, che era il segretario di Stato del presidente, ora la mia memoria, propose una teoria. Dice la maggioranza, il 70% della gente non ci serve, e allora che cosa ne facciamo? E inventò una parola, il tetainment, che significa tetainment, la tetta. La tette delle donne, il bambino che dorme soddisfatto sul seno della madre, e disse qui bisogna a questa gente dare il entertainment, farli stare tranquilli e dargli divertimenti, giochi. E questo sembra una soluzione, ma la soluzione è stata superata.
Sì,
oggi si parla apertamente di eliminare una gran parte dell'umanità. E allora, l'anno scorso io ho letto di un dialogo fra Schwab, che, come sapete, è il fondatore del club di Davos, e fra l'altro ha dato le dimissioni in questi giorni, che significa qualcosa. Elon Musk, che ha perso il primato di uomo più ricco del mondo 2 mesi fa. E Schwab praticamente aveva detto sì, non in termini così crudi, sì, ma questa gente va eliminata. E Musk, che può apparire un umanitario, invece faceva un discorso di interesse, dice andiamoci piano, perché ancora non siamo certi che la nostra civiltà che stiamo creando vada bene, e ci fa comodo tenere delle umanità diverse di riserva. Guarda, questi sono discorsi che io vorrei, mi piacerebbe farli a lungo, perché nascondono molto, no? E quindi, secondo me, siamo arrivati al punto che si vuole eliminare. E allora c'è un bell'articolo di Zibecki, si parlava ieri sera, che ha raccontato com'è che questi grandi ricchi della terra, i veri importanti, i cosiddetti tecnofilantropi, che sono loro che comandano, perché si stanno costruendo le loro gabbie di sicurezza, per lo più in Nuova Zelanda, nelle isole Hawaii, in cui stanno organizzando i loro piccoli mondi personali autosufficienti, che servono a loro per vivere in caso di disastro e con l'aiuto di poche persone. Cioè, questi grandi della finanza, fra le ipotesi concrete c'hanno quella che tutti noi spariremo. Ora, questi per me sono problemi drammatici, sono quelli che mi toccano di più, no? E di cui invece ne parliamo poco. E qui sotto il Tiglio di Gragnano questa è stata io intenzione di fare altri incontri su questi problemi. Mi interessa quindi capire la divergenza fra Esteva, che dice il capitalismo è finito, e la vostra, che dite no, non è finito. Ma perché mi interessa? Perché il nostro modo di fare, di affrontare il prossimo futuro, è diverso, secondo me, nei due casi. Ci sto pensando, non ho le idee chiare, io idee ne ho tante, ma confuse purtroppo, però capisco che è abbastanza fondamentale di capire cosa significa capitalismo morto o capitalismo ancora vivo. T'ho buttato lì un po' di cose, non so se interessano, nel qual caso
posso.
Sì, se viene alla mia sinistra.
Velocemente una domanda, perché in quell'articolo di Raoul la domanda alla fine era: e come si salvano i poveri? Come si organizzano i poveri? No?
Ma la risposta è nostra, perché la risposta ufficiale l'hanno già data. I poveri, prima un apartheid, siccome non basta, perché l'apartheid consuma risorse, mantenere il 70% dell'umanità invita così umanitariamente, facendola divertire, consuma. E oggi si cominciano a scoprire che non si può consumare in eterno. E noi poveri, e a me Esteva interessa, perché è quello che ha dato la risposta più concreta all'organizzazione dei poveri. Organizzare la speranza è il tema del libro che sto scrivendo a nome suo abusivamente. E questo tocca a noi, ecco perché io dico interessa. A me interessa sapere come ci organizziamo e cosa vuol dire. Vuol dire che dobbiamo, qualcuno ha parlato stamane di un altro sistema. La risposta di Esteva, secondo me, è bellissima, è la risposta degli zapatisti, e lui l'ha imparata dagli zapatisti. Un mondo capace di contenere molti mondi. Scusate, ma questi sono i temi su cui io mi sto appassionando e su cui sto lavorando. Non è la stessa cosa pensare a un mondo alternativo o pensare a molti mondi alternativi, perché le due cose confliggono, sono in opposizione. E quindi quando io proposi di proseguire la chiacchierata in terrazza, pensavo a queste cose. Basta. Come non avessi detto, se non mi interessa, lo continuo con chi interessa, ma...
Va bene.
No, interessa sì.
Il punto è proprio questo. Te che hai conosciuto Esteva da vicino, io ci dialogavo per internet, ma ci dovresti... Tu conosciste Esteva personalmente nello ultimo tempo. Tu stuviste allà quando él murió. Che pensava Esteva concretamente sopra organizzare la speranza?
Gustavo...
No, ma io chiedo che tu dialoghi. No, non intendo escludere te.
No,
io chiedo che tu partecipi.
No. Allora, intanto risponde Anzia, sì. E poi magari risponde anche Franco.
Adesso, io non so esattamente qual era la posizione di Esteva sulla fine del capitalismo. Allora, in generale, la critica del valore, e soprattutto la teoria di Kurz, viene identificato in modo forse anche un po' eccessivo con la teoria della, proprio della fine di tutto, della fine del capitalismo, l'apocalisse, eccetera. Il crollo, eccetera. Allora, bisogna intendersi, questo non è da comprendere come un giorno X in cui tu...
Lentamente.
Questo non è da intendersi come un giorno X in cui tutto finisce, ma semplicemente come un processo, se vogliamo, appunto, di una decadenza graduale, una estinzione, una implosione in cui parti sempre più vasti della società e del mondo non funzionano più secondo i criteri di una società capitalista. Però appunto questo è un processo che chiaramente avviene con velocità e profondità molto diverse secondo, ripeto, appunto, secondo la classe sociale, secondo la regione, secondo il paese. Il problema è che cosa avviene dopo. Per tanto tempo in qualche modo si è dato per scontato che dopo il capitalismo, una volta che è finito, arriverà il socialismo, il comunismo, l'anarchia, come lo vuole chiamare. Il problema era di togliere il problema era che ci voleva una forza rivoluzionaria per togliere il capitalismo. Se ci riuscisse, era quasi evidente che dopo arrivano i giorni belli. Questa prospettiva in verità si è praticamente rovesciata nel contrario. Da qualche decennio ci sono forti segni che il capitalismo è il suo migliore nemico e che si sta in qualche modo continuamente autosabotando. Dunque si va avanti ma con sempre più fatica, e o come l'ha detto bene qualcuno, il capitalismo ormai è come una nave che è pur di continuando a navigare, come si cominciano a staccare i pezzi del ponte per buttarli nella caldaia. Dunque si sacrificano pezzi sempre più importanti, come le basi naturali della vita, le ultime risorse. Però appunto questo è un processo, ripeto, graduale, che di per sé non produce niente di positivo, questo è importante. Anche perché non è che è finito il capitalismo, appunto, nulla garantisce che viene una società migliore e neanche nulla garantisce che torniamo ad uno stadio precedente, perché le tradizioni si sono interrotte, non ci sono più le basi materiali. Purtroppo spesso la cosa più probabile è che dove non c'è più il capitalismo ordinario si instaura un regno selvaggio tipicamente delle milizie, delle bande armate, dunque dei signori della guerra, come per esempio già il caso in gran parte dell'Africa e anche dell'Asia, o anche in America Latina, dunque le narcotrafficanti, dunque tutte queste forme sociali che diventano quasi forme parastatali, che non a caso si reclutano spesso l'essenziale dei loro membri nelle vecchie forze di sicurezza e che dunque normalmente funzionano esercitando un regno di terrore sulle proprie popolazioni per tirarne fuori qualche cosa che possono ancora vendere ai centri capitalistici, tipicamente qualche risorsa preziosa come per esempio i minerali nel Congo, la prostituzione, dunque gli organi e qualche altro prodotto che viene ancora immesso, che permette dunque ai capi di questi gang dunque di ottenere la valuta per permettersi dei prodotti di lusso e che nel frattempo tengono le loro popolazioni assolutamente sotto controllo. Questo in qualche modo il modo in cui attualmente si sta profilando la fine del capitalismo. Ciò può darsi che quello che viene dopo è ancora peggiore, anche perché per certi versi si tratta sempre di una forma alternativa di capitalismo, però naturalmente questo regno delle bande non potrebbe mai diventare universale perché loro hanno bisogno in qualche modo del centro per vivere, dunque dei centri produttivi. E questo adesso mi viene in mente adesso, forse anche veramente la causa perché di questa totale irrazionalità che non si vogliono legalizzare le droghe, probabilmente perché il commercio di droga è assolutamente essenziale in questo scambio tra lo Stato e la banda, tra il centro e la periferia. Se venisse meno il commercio di cocaina soprattutto, in qualche modo non si saprebbe assolutamente che cosa succede, soprattutto questi paesi e queste bande non avrebbero quasi più nulla da vendere in questo momento e dunque il caos in questi paesi, diciamo, sarebbe ancora 100 volte peggiore, il che significa poi però ancora nuove ondate di rifugiati, perché bisogna chiaramente, i rifugiati ormai sono diventati anche un'arma di pressione politica. E dunque quando parliamo della fine del capitalismo bisogna in qualche modo anche sempre più pensare a questa vecchia frase strausata ma abusata ma sempre vera: socialismo o barbarie. Dunque non ci sono, ma nulla garantisce che la scelta sarà il socialismo.
Riguardo al piano di eliminazione del
No, ma allora io conosco questa storia di questa frase sul TTTainment, però lui non parlava di eliminazione, lui parlava di addormentarli appunto con il rimbambimento. Adesso queste cose là di Schwab che tu dici e altri non lo so, dunque non le ho letti, non mi può. Talvolta è veramente diventato difficile distinguere teorie cospirazioniste appunto anche da analisi più serie. E comunque, nonostante tutto, si vede che esistono anche forze che si oppongono. Per esempio, nonostante tutto, in Europa ancora non si imposta, per esempio, l'idea di sparare sistematicamente a tutti i migranti alle frontiere. Lo potrebbero anche fare in teoria, ma evidentemente neanche le destre sono riuscite a creare un consenso su questo. Cioè, diciamo, ancora non siamo tutti impazziti, diciamo.
È finito?
Sì.
C'è un punto vuoto, secondo me, che Illich aveva introdotto nel 71, proprio nell'ultimo capitolo di Descolarizzare la società. Ma siamo certi che c'è un post qualcosa, o che tra le ipotesi da prendere sul serio c'è anche la fine dell'umanità? Ora qui so che passo per uno un visionario, ma Esteva, per riassumere il suo, così vi riassumo il filo del libro, del capitolo di Esteva. Prima cosa, diceva spesso, me l'hanno confermato persone che sono state allieve della Unichierra a Oaxaca, evocava spesso lo scrittore Berger, Jean Berger, non so se lo conoscete, è una persona importante non solo perché scrittore, poeta, fotografo di fama, eccetera, amico degli zapatisti, il quale diceva: la prima cosa per reagire è nominare l'orrore. Non si può tacere l'orrore. Dobbiamo avere il coraggio di parlarlo, di raccontarlo. E l'eliminazione di una parte dell'umanità fa parte di questo orrore. La seconda cosa, diceva Esteva, siamo arrivati, lui appunto pensava alla fine del capitalismo, dice, siamo entrati nel periodo di caos globale, di una transizione epocale, nella quale non è possibile fare previsioni. Oggi ragionare sul futuro è follia. 10 anni fa non ci avrei creduto. In questo momento voi potete pensare a che cosa decideranno. Beh, questi sì, lo sappiamo perché sono degli imbecilli. E i G7 che si riuniscono fra 3 giorni. Ma a parte questo, siete in grado di ipotizzare quale futuro avremo? No. E allora diceva, l'unica cosa, lui si rifaceva a uno scritto del presidente Havel, fu il presidente di transizione della Cecoslovacchia dal comunismo al post-comunismo, e disse, l'unica cosa che possiamo fare è operare con senso, con il senso. Dare senso alle cose che noi facciamo, accettando che non riescano. Quindi è una scelta notevole moralmente. Io opero con senso senza sapere se servirà. No? E la terza, appunto, è l'ipotesi che può anche non esserci più un dopo capitalismo, né un dopo umanità. E qui io sono stato influenzato da un libro a cui Esteva ha scritto la prefazione, un libro che è quasi sconosciuto, e chi lo legge come me, che lo lessi 7-8 anni fa, l'avevo dimenticato, perché non c'è altra maniera per salvarsi che dimenticare, e che è Pianeta Terra, l'ultima arma di guerra. Io non so se sapete qualcosa della fisica di Tesla. Ogni tanto compare qualche libretto su Tesla. Tesla è stato uno scienziato serbo che ha studiato a fondo le microonde e ha capito cosa sono le onde elettromagnetiche. E tanto per darvi un esempio, nei suoi esperimenti, in un esperimento che sbagliò, fece tremare i grattacieli di New York, dopodiché lo fermarono, lo nascosero. Però Tesla ha dimostrato che si possono provocare terremoti a distanza, che si possono provocare le alluvioni a distanza, che si può spaccare la Terra in due utilizzando le microonde. E non è una... Illich l'aveva scritto nel 71 nel suo libro, in questo capitolo di descolarizzare la società, e l'avevo sottovalutato, che cosa sarà una battuta come un'altra. No, oggi si sa che si può spaccare la Terra in due con le micro, con le radiazioni elettromagnetiche, e chissà che non ci si arrivi, non lo so. Quindi la sintesi di Esteva è: dobbiamo parlare degli orrori, ma non con senso terroristico, con senso di responsabilità. Tant'è vero che lui lo diceva, però poi evitava di parlare troppo degli orrori. Oggi possiamo solo agire con senso, una parola buon senso equivoca. Quindi tutti noi quello che possiamo fare è agire con senso, dare un senso a quello che si fa. Coscienti che non posso, che potrebbe non servire a nulla. E il problema non è solo di sapere cosa ci sarà dopo il capitalismo, Il problema è di essere coscienti che potrebbe anche non esserci più la vita sulla Terra. Ora, io capisco che il mio discorso può essere preso in tante maniere, ma vorrei che mi dimostraste che c'è un errore, che ho sbagliato, che a condividere le idee di Esteva ho sbagliato. Poi ultima di Esteva, diceva: se c'è un senso, Illich ce lo dà, detto brutalmente. Te forse mi puoi smentire da quel che ho detto, puoi non essere d'accordo, mi farebbe piacere se mi aiuta a capire dove sbaglio.
Però non so se è il caso di entrare troppo nel merito di Illich Esteva, visto che domani è dedicato a loro.
Sì, io dopo c'ho da fare una domanda ad Anselm. No, dopo. Ora intanto rifacciamo questa parentesi, poi magari si riprende anche domani. Allora, vediamo dove va l'assemblea.
Sì, anche io sono da tornare sulla legge del valore, figura.
Io sul denaro, senza